Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radiodiffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana, la radio pubblica argentina all'estero, ecco, con l'informazione della Repubblica Argentina. E certamente ringraziamo Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Julian Cortés, pagina web e certamente social media, Silvana Avellaneda nella produzione, Adrian Corolla la direzione di RAE Argentina al Mondo. Certamente in questa giornata cominciamo come sempre con il radiogiornale. Fernandez a Scholz in Germania: abbiamo grande opportunità di cooperare su energia. Il presidente Fernandez ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2023. Migliaia manifestano a Buenos Aires per lavoro e sussidi. L'inflazione di aprile al 58% su anno. YPF dichiara utili netti per 288 milioni di dollari nel primo trimestre. Tozzi Green inaugura centrale fotovoltaica da 73 MW. Il Covid, nuovo aumento di casi ma giù i ricoveri ed eccessi. La pagina sportiva legata a quello economico: Lionel Messi è lo sportivo più pagato al mondo. Ed ecco le notizie. L'Argentina e la Germania hanno una grande opportunità di cooperare in materia di energia. Lo ha affermato il presidente Alberto Fernandez in una conferenza stampa tenuta a Berlino al termine di un incontro con il cancelliere Olaf Scholz. L'Argentina è una riserva delle principali materie prime di cui il mondo ha bisogno e ha molto da dare, ha detto Fernandez. Siamo grandi produttori di alimenti e siamo grandi produttori di energia. Abbiamo la seconda riserva mondiale di gas non convenzionale e vogliamo che serva per approvvigionare il mondo in forma di gas liquefatto, ha quindi aggiunto. Stiamo costruendo anche un grande impianto di idrogeno verde. Sono tutte opportunità per portare energie ad altre latitudini e credo che la Germania, che ha una grande tradizione di investimenti in Argentina, può avere fiducia in noi, ha concluso Fernandez. Il cancelliere Scholz ha affermato da parte sua che la Germania è disposta ad accompagnare le aziende tedesche presenti in Argentina per superare le difficoltà del momento. Il cancelliere tedesco ha fatto riferimento in particolare al settore dell'energia e alla produzione di idrogeno verde, questioni che ha definito come importanti. Ci siamo soffermati a lungo su questi punti e sono sicuro che avremo una buona cooperazione in futuro, ha aggiunto Scholz. Il cancelliere tedesco ha quindi celebrato il fatto che l'Argentina ha raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale e si è impegnata a percorrere un sentiero di riordino macroeconomico e di profonde riforme. In un contesto economico che sappiamo è molto difficile, ha concluso. Berlino ha quindi sottolineato, Scholz ha apprezzato anche la presa di posizione argentina di condanna dell'invasione russa in Ucraina. Intanto il presidente è arrivato in Francia, dove ha incontrato l'omologo Emmanuel Macron. La tappa parigina segue a quella a Berlino e a Madrid, dove ha avuto un colloquio con il capo del governo Pedro Sánchez. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2023. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla televisione pubblica spagnola, RTVE, al margine della visita ufficiale a Madrid. Sì, assolutamente, ha risposto Fernández al giornalista che gli ha chiesto se fosse nelle condizioni di terminare il mandato ed eventualmente a ripresentare la candidatura. Ho le forze necessarie per rimettere in piedi il paese e lo rimetterò in piedi, ha detto, rimandando alle rivalità intestine che lo vedono contrapposto alla vicepresidente Cristina Kirchner. Ho con lei una relazione rispettosa, è stata due volte presidente e rappresenta una fetta importante dell'elettorato, ma abbiamo punti di vista diversi e in questo momento tocca governare a me. La dichiarazione arriva dopo che Cristina Kirchner, in una conferenza stampa tenuta venerdì, aveva criticato il governo parlando di insoddisfazione democratica e sottolineando che per la prima volta nella storia, a causa dell'inflazione, ci sono lavoratori dipendenti con stipendi al di sotto della soglia della povertà. Se uno decide di adottare un modello di produzione ed esportare con salari bassi, deve avere dollari nella banca centrale. Ma se mi mancano dollari, allora bisogna rivedere delle cose, perché c'è qualche cosa o qualcuno che non va, ha detto Cristina. La vicepresidenta ha quindi negato che all'interno del governo ci sia una lotta di potere, quanto piuttosto un dibattito di idee. Una lotta di potere si ha con chi ha potere. Io ho scelto come presidente una persona che non rappresentava nessun partito politico, quindi affermato in relazione allo stesso presidente Fernández, da lei annunciato come candidato il 19 maggio 2019. Migliaia manifestano a Buenos Aires per lavoro e sussidi. Più di 100.000 persone si hanno radunato a Buenos Aires di fronte al Palazzo della Presidenza argentina per chiedere al governo di Fernández più lavoro e sussidi sociali e contro i tagli che si ritiene che implica l'accordo sulla ristrutturazione del debito con il Fondo Monetario Internazionale. Si tratta di una manifestazione nazionale indetta dalle principali organizzazioni sociali e dei denominati piqueteros, con l'obiettivo di rendere visibile la situazione dei settori più carenziati e vulnerabili che compongono una buona fetta del 40% dei poveri che risultano nelle statistiche ufficiali. La manifestazione nazionale dei piqueteros di sinistra sta unendo lavoratori disoccupati, occupati e pensionati contro i tagli del governo, ha dichiarato Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, una delle principali sigle che promuovono la marcia. Si tratta di reclami elementari di una classe lavoratrice colpita dall'inflazione e dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Secondo l'ultimo rilevamento ufficiale, il 37,3% della popolazione argentina vive al di sotto della soglia di povertà. Si tratta, segnala l'Istituto Nazionale di Statistica INDEC, di circa 10,8 milioni di persone che vivono nei principali centri urbani del paese cui fa riferimento l'inchiesta semestrale di marzo. Il dato marca una discesa di 3,3 punti percentuali rispetto all'ultimo rilevamento di settembre, fissato al 40,6%. In discesa anche il livello di indigenza, che passa dal 10,7% al 8,2%, circa 2,4 milioni di persone. L'inchiesta dell'Index sulle condizioni di vita della popolazione misura il livello di povertà anche in termini di nuclei familiari. In questo senso, la povertà raggiunge il 27,8% delle famiglie argentine contro il 31,2% del rilevamento precedente, mentre il livello di indigenza dei nuclei familiari, che passa dall'8,2% al 6,1%. D'altra parte, sempre d'accordo l'Index, la disoccupazione in Argentina è scesa al 7% nel quarto trimestre del 2021. Si tratta di un calo dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e del 4% rispetto allo stesso trimestre del 2020, che aveva chiuso all'11%. In termini nominali, si legge, la cifra indica che a fine del 2021 erano 900.000 gli argentini in condizioni di lavorare ma senza occupazione. Il tasso di disoccupazione è leggermente superiore tra le donne, segnando un 7,7%, mentre tra gli uomini l'indice è del 6,4%. Secondo il rilevamento, inoltre, il 45,7% delle persone disoccupate è in cerca di lavoro di oltre un anno. Di contro, il tasso di occupazione è stato del 43,6%, uno 0,7% in più del trimestre precedente e un 3,7% in più su anno. We'll be right back. molto bene, un po' di musica ora con Serú Girán en La Vereda del Sol, Salir de la Melancolía.
Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. Para un amigo que no puede salir.
debes ser como quieres ser. Y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission Shizie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
L'inflazione di aprile è al 58% su anno, l'inflazione in Argentina ad aprile è stata del 58% secondo dati ufficiali diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta del rilevamento più alto del mese di gennaio del 1992, quando il paese registrò un indice del 76% in uscita da un periodo di iperinflazione. La variazione mensile con un più 6% è in discesa di 7 decimali rispetto a marzo. A spingere il rialzo l'indice di aprile sono stati le voci del paniere relative ad abbigliamento e calzature, ristorante e hotel, servizi della salute e alimenti e bevande non alcoliche. Secondo il governo, oltre alla dinamica interna dei prezzi che si cerca di attenuare attraverso un piano di riordinamento macroeconomico, influisce attualmente in modo decisivo anche il contesto globale e l'escalata dei prezzi delle materie prime. Nell'ultimo rilevamento delle aspettative del mercato pubblicato dalla Banca Centrale, il settore privato si aspettava una variazione mensile del tasso di inflazione del 5,6% in aprile, mentre le previsioni per il cumulato del 2022 era stata fissata al 65,1%. Il ministro dell'Economia Guzmán ha affermato che nelle ultime sue dichiarazioni pubbliche che l'inflazione deve essere attaccata con fermezza e con un programma economico coerente e credibile. In questo senso, il ministro sostiene che la politica macroeconomica del governo deve avere un approccio integrale che tenga conto del fattore esterno, del fattore fiscale, del fattore monetario e della complementarietà tra le politiche dei prezzi e dei redditi. Nelle sue ultime proiezioni di aprile, la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi ha stimato che l'Argentina ha una crescita del 3% per il 2022. Si tratta di un dato superiore a quello presentato a gennaio, quando si prevedeva una crescita del 2,2%, ma comunque inferiore alle più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale, che ha stimato per l'Argentina una crescita del 4% nell'anno in corso. L'organizzazione, con sede a Washington, ha previsto inoltre per il 2022 un'inflazione del 48%. Per il 2023 l'inflazione, secondo il Fondo Monetario, dovrebbe scendere al 43,5%. Il conto delle partite correnti è stimato invece con un attivo dello 0,5% nel 2022 e dello 0,4% nel 2023. Molto bene amici, ora un'intervista. La conversazione RAE italiano ha intervistato la dottoressa Malosetti Costa, che ha descritto il padiglione dell'Argentina nella 59esima edizione della Biennale di Venezia. In questa occasione l'artista argentina Monica Herrer presenta una videoinstallazione intitolata «L'origine della sostanza importerà l'importanza dell'origine». Il progetto è curato da Alejo Ponce de León. La dottoressa Malosetti Costa si è riferita al piccione parlante, protagonista della mostra, e ha sottolineato l'importanza del suono e delle luci in essa presenti. Secondo l'esperta in questa mostra, l'artista manifesta un umorismo tragico sarcastico.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con Laura Malosetti Costa, dottoressa in storia dell'arte, accademico dell'Accademia Nazionale delle Belle Arti e preside della Scuola di Arte e Patrimonio dell'Università di San Martín. Benvenuta nel nostro programma, dottoressa Malosetti, come sta?
Bene, benissimo, grazie. Grazie per l'invitazione.
Allora, parliamo un po' della Biennale che è stata quest'anno la 59esima Biennale d'Arte a Venezia e l'Argentina è presente. Perché non ci racconta quale artista ci rappresenta in questa occasione e in cosa consiste la mostra presentata?
Bene, l'artista si chiama Monica Heller, e il curatore Alejo Ponce de León. E il titolo della mostra è quasi un loop, si chiama L'origine della sostanza importa l'importanza dell'origine.
E perché questo titolo?
Bene, è una video installazione. Sai che l'Argentina ha un padiglione all'Arsenal, un padiglione grande, oscuro, dal 500. Lì Monica Heller ha messo una video installazione con 12 brevi video in cui ci sono creature create da Heller che sviluppano cicli d'azione che si svolgono in loop infiniti, senza parole. E dopo, infine, un video più lungo in cui una colomba espone ad alta voce un monologo delirante geopolitico creato da intelligenza artificiale.
Direbbe che il piccione parlante è il protagonista della mostra, vero?
Un po' sì, perché i video sono disposti come un zigzag nella oscurità del padiglione, che ha una luce azzurra, una luminosità azzurra, e in fondo c'è la colomba parlante forte, parla fortissimo, e parla un monologo veramente delirante sulla geopolitica, è un testo generato attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale.
Ho capito. E da dove trae ispirazione l'artista?
Bueno, l'artista si define a se stessa come proveniente della sala di rifiuto della Pixar. È un'attitudine contestataria.
Un atteggiamento contestatario?
Sì. A questa perfezione dell'animazione 3D all'internet, lei trova situazioni strane e trova dall'internet cose che trasfigura di un modo artigianale, per dire, volti incompiuti che rivelano denti e gengive scoperti, umanoidi dagli occhi neri, siedono sui vagoni della metropolitana accanto giganteschi pelosi, simili topi. Le sue mostre, per esempio la mostra del 2017 in Buenos Aires, Un paesaggio che non è un paesaggio, mostra questa situazione di presentare diversi lupi antropomorfi e umani incatenati, sempre un po' assurdo ma anche critico, anche un po' surrealistico, irrealistico, umoristico, con un senso aperto, non chiuso.
E che gioco, cioè che ruolo giocano, perché lei parlava delle luci e del suono in questa mostra, lei diceva che era scura, vero, questa la sala dove presenta questa video installazione?
Sì, è molto importante il clima sensoriale limbico generato dall'illuminazione dell'ambiente, che bagna lo spazio di un azzurro onirico e dal sound design, un sound surround, un intervento site specific di un artista del suono che si chiama Joaquín Gutiérrez Adil, con il contributo di una musica, la musica di Lola Granillo. Tutto questo suggerisce una paranoia urbana e domestica del rumore, di allarmi, tubi luminosi, transistori, pentoli, acqua. E tutto questo funziona come un assemblaggio dinamico che invita ogni visitatore a costruire le proprie associazioni e percorsi, ma la colomba infine domina molto lo spazio sonoro. Mm-hmm. Sì, mm-hmm. Si vede immediatamente, si ascolta. La colomba dice: io non sono un uccello. E la colomba guarda la città da un posto marginale, ma anche un po' di privilegio, un non umano che guarda le umani, no?
Gli abitanti.
Sì, sì.
E l'umorismo è presente in questa mostra, come lo manifesta l'artista?
Sì, ma è un umorismo amaro, un umorismo sarcastico, tragico, distopico, no, non è una mostra per ridere.
Direbbe che c'è uno sguardo pessimistico.
Non sono sicura. È uno sguardo surrealistico, sì, e accorde con lo sguardo dell'esposizione generale della mostra di Cecilia Limani. Distopico, forse sì, forse un po' sì,
pessimista.
Tragico, sì, per me almeno.
E lei mi parlava di una mostra, essenzialmente di una videoinstallazione. Non si corre il rischio che questa mostra sia troppo tecnologica?
Troppo, non lo so, perché c'è moltissima tecnologia oggi nel mondo delle belle arti. Cecilia Limani ha messo molte opere non tecnologiche, ma nei padiglioni c'era moltissima tecnologia. E non lo so, io non può dire se è troppo, è molto tecnologica, sì, ma non so se dire troppo.
E mi dica, il pubblico come ha accolto questa mostra? Lei
io
era presente?
So. Sì, io sono stata lì prima del pubblico generale, perché c'era una giornata, due giornate per giornalisti, per curatori, per artisti, e dopo mi sono ritornata all'Argentina. Ma i colleghi, i curatori hanno scelto con molto interesse questo padiglione.
E sarà possibile visitare questa mostra in Argentina?
Sì, sì, è previsto una esibizione nel Museo Mar de Mar del Plata nel 2023.
E a Buenos Aires?
No, Mar del Plata, la città.
Dicevo.
A Mar del Plata non lo so, forse dopo sarà un tour nazionale, perché sono videi, dunque non è difficile fare un tour.
Ho capito. E lei è anche la co-curatrice del padiglione dell'Uruguay, vero?
Vero, io sono uruguayana e anche argentina, perché abito qui in Buenos Aires da moltissimo tempo, ma sono nata in Uruguay. E abbiamo con Pablo Uribe, un artista con cui io lavoro da molto tempo, fatto la curatoria dell'artista Gerardo Goldwasser. Il suo nonno era un sarto ebreo che è stato prigioniero in Buchenwald, e lui lavora con la memoria dell'ufficio del nonno.
Il progetto si chiama Persona, vero?
Sì, e mette in scena la tensione tragica tra gli uniformi, il nonno ha fatto uniformi per i nazi per sopravvivere
nei campi del concentramento.
Sì, e dopo fuggire all'Uruguay. E ogni persona che arriva al padiglione si vede a se stessa in uno specchio, e la sola nota di colore del padiglione è tutto bianco e nero, con rolli giganteschi di tessuto nero con i modelli degli uniformi.
Ho capito.
E c'è anche la performance di un sarto veneziano che prende le tue misure uniche e ti ricorda che tu sei una persona e un presentino, e queste misure in una cartolina. E questo contrasto tra il progetto di distruggere l'umanità dei nazi e ogni persona che entra al padiglione è una cosa non tecnologica, con tessuto di prato vicino a Venezia, silenziosa, senza tecnologia, quasi l'opposto dell'Argentina.
Allora, sì. Dottoressa Malosetti, noi la ringraziamo di questo collegamento, speriamo che sia il padiglione argentino che quello uruguaiano abbiano una buona accoglienza a Venezia, e sarà dunque a presto.
Bueno, tantissime grazie, grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mondo.
Te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra. Donde ayer hubo campanas, hoy osaba la nostalgia ese camino que han trazado para mí, la nostalgia ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traía traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas, y un candil cegó su para mí, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Molto bene amici, vi ricordiamo il palinsesto dei RAE in italiano sulla frequenza 5800 kHz e 7780 kHz, venerdì dalle 2 alle 2.30 UTC e giovedì dalle 23.30 alle 0 UTC su 7780 kHz attraverso il WRMI locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Ed ecco un po' di notizie dell'ordine economica. YPF dichiara utili netti per 288 milioni di dollari nel primo trimestre. La compagnia petrolifera argentina statale YPF ha registrato un utile netto di 288 milioni di dollari nel primo trimestre di quest'anno. Lo riferisce la stessa compagnia sottolineando che si tratta di un risultato che ribalta la perdita di 25 milioni registrata nello stesso periodo del 2021. La società capitale mistima di maggioranza statale ha attribuito tale risultato ad un migliore contesto operativo e finanziario nel periodo, con un aumento della fatturazione del 37,3% per un totale di 3.635 miliardi di dollari e un incremento del risultato operativo lordo del 25,5% per un totale di 1.035 miliardi di dollari. A fine marzo l'indebitamento netto consolidato dalla compagnia petrolifera ammonta a 5,912 miliardi di dollari, con una riduzione del 5,7% rispetto all'indebitamento registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. La produzione totale di idrocarburi è stata equivalente a 506.000 barili giornalieri, con un incremento del 16% su anno e del 5% rispetto al trimestre precedente. La produzione di greggio è cresciuta del 7%, mentre la produzione di gas è aumentata del 20% su anno. L'attività sul vaccino non convenzionale di Vaca Muerta continua ad essere il principale asse di crescita dell'azienda. La produzione totale del giacimento di gas e petrolio di scisto ha raggiunto un nuovo record e nel primo trimestre dell'anno è raddoppiata rispetto al 2021. Attualmente il non convenzionale rappresenta il 38% della produzione totale dell'azienda, con una crescita del 52% sul greggio e del 140% sul gas. Secondo quanto ha affermato di recente lo stesso amministratore delegato di YPF, Sergio Affronti, la compagnia mira ad aumentare significativamente la sua produzione di greggio nei prossimi 5 anni per raggiungere circa 450.000 barili al giorno. Il nostro obiettivo è raddoppiare la nostra attuale produzione in 5 anni, ha affermato Affronti nel suo recente intervento alla giornata inaugurale della Expo Oil and Gas di Buenos Aires. YPF attualmente estrae circa 220.000 barili al giorno e in questo modo punterebbe a raggiungere i 450.000 entro il 2026. L'amministratore delegato della principale compagnia petrolifera dell'Argentina ha ribadito inoltre che gli investimenti per il 2022 raggiungeranno i 3,8 miliardi di dollari, con 1,6 diretti allo sviluppo dei pozzi nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, quarta riserva di petrolio di scisto e secondo giacimento di gas di scisto al mondo. E da una parte parlavamo del greggio, del petrolio, e dall'altra parte parliamo dell'azienda Tozzi Green, che inaugura la centrale fotovoltaica di 73 MW. L'azienda italiana Tozzi Green, del settore del rinnovabile, ha inaugurato mercoledì, nella località di Tinogasta, nella provincia argentina di Catamarca, una centrale fotovoltaica con una capacità di generazione di 73 MW. Si tratta di un progetto iniziato a novembre del 2020 e che ha richiesto un investimento di 11 milioni di dollari. Il nostro è un impianto all'avanguardia, unico sul mercato e dotato di una grande capacità di generazione di elettricità. Grazie ad esso, 11.000 case riceveranno energia pulita con un risparmio annuale di 8.000 tonnellate di anidride carbonica, ha affermato il presidente dell'azienda, Andrea Tozzi. Speriamo di sfruttare le nostre conoscenze in materia di elettrificazione rurale e liberare il paese dalle fonti convenzionali di distribuzione dell'energia, ha aggiunto Tozzi. Molto bene, amici, ora passiamo alla comunità radiotelevisiva italofona nel suo spazio di consuetudine qui su Rai Argentina al Mondo in lingua italiana. Oggi i colleghi della Rai Friuli Venezia Giulia hanno preparato questa coproduzione di Amore senza confine. Perché? Perché in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, che è stato il 5 marzo, il contributo di Rai Friuli Venezia Giulia ci parla dell'amore per la madre Susana Maria Colusi, un rapporto fondamentale per Pier Paolo Pasolini, uomo e artista, ma anche assai complesso. A lei dedicò l'emblematica poesia supplica a mia madre, e a lei affidò il ruolo della Madonna nel Vangelo secondo Matteo, dove c'era anche Totò, chi non ricorda. Intervengono in questa produzione di Rai Friuli Venezia Giulia di Massimo Gobessi, Flavia Leonarduzzi, che è la direttrice del centro studi PPP di Casarsa della Delizia, che ha sede nella casa Colusi Pasolini, dimora della famiglia materna del poeta e luogo dove visse fra la fine del 1942 e l'inizio del 1950. E Marco Salvadori, studioso di Pier Paolo Pasolini.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Pier Paolo Pasolini, l'eclettico intellettuale italiano, nato il 5 marzo 1922 e tragicamente scomparso nei pressi di Roma il 2 novembre 1975, ha segnato con la sua poesia, i suoi articoli giornalistici, i suoi film, buona parte della cultura italiana del Novecento. Pensatore discusso e scomodo per una consistente quota della società italiana dell'epoca, mantiene intatta tutta la sua attualità di pensiero, a quasi 50 anni dalla sua morte. il rapporto con il potere, con i giovani, con la contestazione della fine degli anni Sessanta lo pongono su un livello di indubbia e superiore capacità di analisi critica. La sua terra, il Friuli, gli ha dedicato un centro studi in quella sua dimora, giovanile e non solo, e cioè Casa Colussi, nel cuore di Casarsa della Delizia, vero e proprio scrigno di memorie sparse fra immagini e manoscritti. Flavia Leonarduzzi, presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia.
Il Centro Studi nasce per la precisa volontà di voler conservare e studiare, quindi divulgare, far conoscere sempre di più l'opera pasoliniana e il personaggio Pierpaolo Pasolini. Nasce a Casarsa perché qui è ubicata Casa Colussi, la casa materna, la casa di Susanna, restaurata in maniera lungimirante. Quindi c'era la sede giusta per poter far nascere un centro studi.
A 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, Casa Colussi assume una valenza ancor più importante rispetto al passato. È quel nido dove nasce la sua prima vocazione culturale, dove la madre Susanna è e sarà parte integrante della vita dell'intellettuale italiano. Marco Salvadori, studioso di Pierpaolo Pasolini.
L'amore nei confronti della mamma Susanna non sorprende soprattutto se andiamo a ricostruire un po' anche quel mondo femminile che era ben presente all'interno di questa casa dove ci troviamo. Casa Colussi era, dominata dalle figure femminili che hanno un ruolo e anche una funzione molto importante nel gestire le dinamiche familiari che ci sono all'interno di questa abitazione, a cominciare dalla nonna Giulia, questa nonna piemontese, ma poi le zie Chiarina, Giannina, Enrichetta, e poi anche le cugine Franca, Anna Maria. Quindi un mondo femminile ben presente che convive e che si compenetra, direi, quasi nella quotidianità degli anni casarsesi di Pierpaolo. L'amore smisurato nei confronti di mamma Susanna è il risultato, direi, di una lacerazione o di un contrasto che dovremmo andare ad indagare nell'intimità dei rapporti familiari della famiglia Pasolini. Lacerata o comunque sia un po', rovinata, frantumata da un rapporto, da un idillio, da un amore che dopo si è rivelato nel corso degli anni altra cosa, tra la mamma Susanna e il papà Carlo Alberto, questo ufficiale dell'esercito che aveva anche arriva da una famiglia con un passato nobiliare, peraltro un po', sfilacciato, porta con sé tutto il carico di un atteggiamento formale pieno di autorevolezza che non si confà molto con lo spirito poetico, le passioni, quell'amore per il semplice che invece è più vicino nell'animo di Pierpaolo, molto simile evidentemente alla mamma Susanna. E non sorprende, tra l'altro, che nel 1950 decidano Pierpaolo e la mamma di lasciare questa abitazione e di scappare, di fuggire a Roma, dove peraltro si ricongiungeranno inizialmente allo zio Gino che abitava a Roma, e lasciano qua proprio il papà Carlo Alberto, vittima un po' delle sue fobie, anche dei suoi deliri che in qualche modo già lo accompagnavano dopo il ritorno dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo amore in qualche modo noi lo possiamo leggere e rileggere quotidianamente in quella poesia Supplica mia madre, che è una vera e propria dichiarazione d'amore, di un amore filiale nei confronti di questa madre che almeno chi come noi ha potuto vedere ha accompagnato fino nell'ultimo passaggio, nell'ultimo viaggio che è stato il funerale di Pierpaolo Pasolini, con una mamma addolorata e disperata che ha voluto però essere vicino all'amato figlio fino veramente alla fine.
Massimo Gobessi, RAI, Radio Televisione Italiana, Friuli Venezia Giulia.
Avete ascoltato Amore senza confine, una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI. Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mission Chitier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo ora con un po' di musica, la canzone ormai scelta e preferita da Diego Armando Maradona, scritta da Andrés Calamaro con la interpretazione della band Los Rodríguez, Mi enfermedad, cioè la mia malattia. Molto bene, in fase chiusura in questa puntata di RAE Argentina al mondo, i titoli Fernandez a Scholz, abbiamo grande opportunità di cooperare sull'energia. Il presidente argentino ha chiuso la sua gita europea in Francia. Altri titoli, migliaia manifestano a Buenos Aires per lavoro e sussidi, la sinistra sulle strade. L'inflazione di aprile al 58% su anno. YPF dichiara utili netti per 288 milioni di dollari nel primo trimestre. Tozzi Green inaugura una centrale fotovoltaica di 73 MW. Covid, nuovo aumento di casi, ma giù ricoveri e decessi. Per ultimo lo sport, Lionel Messi è lo sportivo più pagato al mondo. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, certamente il caro amico Fernando Farias nella scrittura del radiogiornale, Julian Cortez, pagina web e social network, e certamente Silvana Avellaneda nella produzione di Rai Argentina al Mondo sotto la direzione di Adrian Corolli. Mi auguro una buona giornata per tutti voi, continuate in sintonia di Rai, Radiodiffusione Argentina all'estero. Arrivederci.